Affrontate nella scorsa udienza alcune problematiche che erano strettamente connesse a quella che era, più direttamente la situazione che si era venuta a creare nel pomeriggio del 20 luglio a margine del corteo delle tute bianche, e quindi le problematiche relative all'ordine pubblico e ad alcuni aspetti giuridici che erano direttamente connessi con le stesse, vale a dire la possibilità, quantomeno a livello teorico, di configurare la scriminante dell'articolo 4, eventualmente la scriminante della legittima difesa. Bisogna ora occuparsi di ulteriori due aspetti che ritiene il pubblico ministero siano fondamentali per l'inquadramento giuridico dei fatti che sono oggetto di questo processo, vale a dire da una parte la ricostruzione di quelle che sono le condotte necessarie a configurare il reato di cui l'articolo 419, e dall'altra alcuni punti che vanno ad attenere le problematiche del concorso di persone nel reato, con specifico riferimento evidentemente alla particolare fattispecie che è oggetto dell'imputazione, soprattutto per quello che riguarda l'articolo 419, e più direttamente, come poi si vedrà nel corso dell'esposizione, quelli che sono una serie di problemi che riguardano non tanto la materiale partecipazione del soggetto alla commissione di un fatto, ma alcuni aspetti che riguardano il concorso morale nella causazione dell'evento oggetto di contestazione. Partiamo dalle questioni che riguardano l'articolo 419. Ritiene il pubblico ministero che in qualche modo debbano essere evidenziati, con riferimento a questa fattispecie, quelli che sono i punti fondamentali del percorso logico-giuridico che è stato seguito dall'ufficio del pubblico ministero quando, rapportandosi ai fatti che si erano verificati e poi successivamente al materiale probatorio che era stato acquisito, ha percorso per giungere a ritenere la sussistenza di questa fattispecie in luogo magari di altre fattispecie meno gravi, che possono invece andare a riguardare solo ed esclusivamente la commissione di alcuni reati contro il patrimonio, come i reati di danneggiamento e i reati di furto. Deve essere detto, con riferimento a questo, all'esposizione che noi abbiamo fatto, come in realtà si sarebbe anche potuto affrontare preliminarmente l'aspetto dell'inquadramento teorico del reato che era oggetto di contestazione, vale a dire del reato di cui l'articolo 419, e andare poi ad effettuare in concreto la visione di tutto il materiale e dei comportamenti che erano stati posti in essere per vedere se questi tipi di comportamenti andassero ad integrare quella fattispecie che, sotto un profilo astratto, era stata in questo modo delineata. Abbiamo ritenuto di fare una scelta leggermente diversa da questo punto di vista, che in realtà non sposta più di tanto quelli che sono i punti fondamentali da affrontare, ma esclusivamente per una semplice ragione, vale a dire evitare ancora una volta, così come ha fatto già il pubblico ministero quando si è posto il problema di affrontare le situazioni dell'ordine pubblico, quello in qualche modo di voler dare l'idea di forzare la lettura di determinati fatti rispetto ad una fattispecie teorica che precedentemente era stata costruita. Quindi, per esempio, quando ci siamo posti il problema di andare a vedere le problematiche dell'ordine pubblico, abbiamo ritenuto importante prima andare a mostrare e a ricostruire esattamente ciò che si era verificato e poi andare a porci il problema del se questo tipo di situazioni potessero o meno aver creato i presupposti per una crisi dell'ordine pubblico e andare poi a darci determinate risposte su alcuni problemi in diritto. Analogamente, per quanto riguarda il discorso del reato di devastazione e saccheggio, abbiamo ritenuto, a prescindere dalla posizione dei singoli, che poi verrà analizzata per ultima, che fosse più opportuno in qualche modo mostrare ciò che si era verificato e poi andare a vedere ciò che la norma prevede, quello che sono i principi che sono stati dettati dalla giurisprudenza in materia, e andare a vedere se in questo caso, senza alcun tipo di forzatura fatta dal pubblico ministero, ci potesse essere evidentemente una piena sovrapponibilità di quello quella che è la fattispecie teorica rispetto ai fatti, così come erano stati ricostruiti. Una cosa che va in qualche modo ancora evidenziata quando cominciamo a parlare della problematica relativa alla fattispecie di cui l'articolo 419 è che le sentenze che possono essere rinvenute e che riguardano anche i punti che sono stati affrontati anche dalla dottrina oltre che dalla giurisprudenza in relazione all'esistenza di questa fattispecie riguardano delle situazioni che sono sempre state molto particolari, quantomeno con riferimento ai tempi più risalenti. Lo dirò prima che non è che esista una sterminata giurisprudenza in materia di reato di devastazione e saccheggio. E nei tempi più risalenti evidentemente la giurisprudenza si era posta il problema di affrontare questa fattispecie soprattutto con riferimento a situazioni di calamità naturali o situazioni di eventi bellici. Vale a dire, poi lo vedremo in una maniera ancora più dettagliata, quelle situazioni in cui sostanzialmente si veniva a creare una situazione di blackout nella possibilità della tutela dei diritti e quindi di crisi dell'ordine pubblico, un'impossibilità quindi da parte di quelli che sono i soggetti deputati alla tutela di questi diritti di intervenire per ristabilire questa sorta di equilibrio e quindi andarsi ad occupare di quelli che erano comportamenti delittuosi posti in essere da soggetti che evidentemente approfittando di questo tipo di situazione, ripeto, eventi bellici piuttosto che calamità naturali, evidentemente ponevano in essere attività di aggressione nei confronti del patrimonio, che peraltro andavano a realizzare una situazione di maggior pericolo e di maggior gravità rispetto a quella che nella quotidianità questi comportamenti evidentemente potevano in qualche modo aver procurato. È evidente sotto questo profilo che la gravità del comportamento, per esempio, di un reato di aggressione al patrimonio, quindi di furto, che poi rappresenta uno dei fatti materiali di realizzazione del reato di devastazione e saccheggio, ove compiuto in una situazione di assoluta impossibilità da parte del privato e da parte dell'ordine pubblico di intervenire, finisce per connotare proprio questo comportamento tenuto dal soggetto in una maniera particolarmente grave rispetto invece ad una situazione di normalità in cui certamente la conclusione, cioè il danno cagionato al singolo in relazione all'aggressione al patrimonio è presente, ma che evidentemente non si va a scontrare né con una situazione di crisi complessiva né con l'impossibilità da parte del soggetto di intervenire a tutela dei propri diritti. Devo anche aggiungere però rispetto a questo che a fronte di una giurisprudenza che si era occupata di queste problematiche in epoca risalente, quindi andando a cercare di ricostruire la sussistenza del 419 con riferimento ad eventi di questo tipo, vi è poi anche una giurisprudenza più recente che si è formata e devo dire anche in questo caso che ha finito per focalizzarsi un po' nel riconoscere o nell'affrontare la possibilità di sussistenza del reato di devastazione e saccheggio con delle situazioni particolari, ma che poi in realtà finiscono o hanno finito per essere sempre riconducibili a un certo tipo di situazione, che è quello sostanzialmente dei danneggiamenti all'interno di uno stadio e quindi del comportamento che veniva tenuto da determinati soggetti, in particolare da tifosi, nell'aggressione a quello che era il patrimonio, evidentemente, degli impianti sportivi, unendolo in questo caso in una maniera significativa, perché interesserà come aspetto anche con riferimento a questo procedimento ad una contestuale attività di contrapposizione alle forze dell'ordine, quindi andando a far emergere a fianco a quelle che sono le condotte di aggressione materiale al patrimonio che rappresenterebbero i fatti previsti dalla norma incriminatrice come fatti di devastazione e del saccheggio, ma andandoli a collocare evidentemente in un contesto di contrapposizione alle forze dell'ordine, che poi vedremo in una maniera più analitica che cosa significa ed in quale modo deve essere letto. Sempre con riferimento a queste problematiche, devo poi dire che più di recente, evidentemente, probabilmente dopo i fatti di Genova e anche per la presenza di altre manifestazioni, non tanto per pronunce sotto questo profilo da parte della Corte di Cassazione, ma vi sono comunque anche pronunce dei giudici di merito, una delle quali poi verrà in qualche modo citata dal Pubblico Ministero, un'ordinanza del Tribunale della Libertà, in cui il problema della sussistenza dei presupposti del reato di devastazione e saccheggio è stato affrontato, direi, in una situazione assolutamente speculare rispetto a quella dei fatti che ci occupano nell'ambito di questo procedimento. E quindi proprio con riferimento a situazioni di manifestazione di piazza che in realtà, come si vedrà, vanno poi a nelle quali si sono realizzati comportamenti, diciamo, di natura analoga anche con riferimento alla tipologia proprio dei reati che sono stati oggetto di contestazione oltre al reato di devastazione e saccheggio, ma in fatto rispetto addirittura a situazioni ritengo assolutamente meno gravi dal punto di vista della vastità, dell'intensità e della durata dei comportamenti che hanno connotato lo svolgimento dei fatti commessi in relazione delle manifestazioni organizzate contro il vertice di G8 nel luglio del 2001 e che sotto questo profilo, direi da un punto di vista fattuale, ma questo credo che sia un dato comunque di maggiore che possiamo ricavare dalla nostra conoscenza e dalla nostra esperienza, sono dei fatti che dal punto di vista della vastità, ripeto, dell'intensità e della durata non hanno avuto precedenti rispetto a questo tipo di manifestazioni e sono in realtà i più gravi che si siano mai verificati con riferimento a fatti di questo genere nel nostro paese. Il reato di devastazione e saccheggio non è considerato, preso in considerazione dal nostro legislatore solo ed esclusivamente con riferimento alla posizione al reato di cui è l'articolo 419. Vi è nell'ambito della previsione del codice un'altra norma, vale a dire la norma di cui è l'articolo 285 del codice penale, che va a prendere in esame gli stessi tipi di comportamenti e li va a sanzionare, ma sotto questo profilo in una maniera ancora più grave. E la titolazione dell'articolo 285 sono i reati di devastazione, di saccheggio e di strage. Qual è la differenza tra il reato di cui è l'articolo 285 e il reato di cui è l'articolo 419? Questo evidentemente per capire, ma in una maniera molto semplice, perché è stato fatto questo tipo di contestazione nell'ambito di questo procedimento e quale sia poi l'elemento differenziale fondamentale che va in qualche modo a connotare e a consentirci di comprendere anche quello che sono le caratteristiche e i requisiti dell'articolo 419. Questo ovviamente è un'operazione che deve essere fatta, seppur in una maniera estremamente breve, perché lo stesso articolo 419, nell'ambito della sua disposizione testuale, che precisa che il contenuto e le norme, quindi la norma sanzionatoria del reato di cui l'articolo 419, si applica nei casi in cui evidentemente non ricorrano le condizioni o le situazioni di cui all'articolo 285. È assolutamente evidente, credo, da una mera lettura delle due disposizioni di legge, come l'articolo 285 differisca dall'articolo 419 perché richiede la presenza di un dolo specifico, vale a dire parla dei fatti, della commissione di fatti di devastazione e saccheggio, ma con la finalità di attentare alla sicurezza dello Stato. Cosa che invece non viene richiesta dall'articolo 419, non solo non viene richiesta con riferimento alla sicurezza dello Stato, ma non viene richiesto per quanto riguarda l'articolo 419 nemmeno con riferimento, e poi vedremo anche qui come interpretare questo dato, a quello che è l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, vale a dire l'ordine pubblico. Perché si dice semplicemente chiunque fuori dei casi previsti dall'articolo 285 commette fatti di devastazione e saccheggio. Questa differenza evidentemente era chiara anche al legislatore dal punto di vista degli interessi tutelati dalla norma, perché l'articolo 285 ovviamente è collocato nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, mentre evidentemente l'articolo 419, proprio per la sua differente struttura e la differente finalità per cui era stato previsto, è stato inserito tra i delitti relativi all'ordine pubblico. Che cosa significhi questo tipo di differenza e che cosa comporti rispetto alla fattispecie di cui l'articolo 419 credo che sia assolutamente intuitivo, vale a dire nell'articolo 419 non è necessario che il soggetto che pone in essere determinati fatti, che poi andremo in qualche modo ad individuare nel loro elemento oggettivo, si rappresenti una finalità e quindi voglia ottenere un determinato risultato, ma è sufficiente sotto questo profilo che in qualche modo egli si sia semplicemente rappresentato ed abbia voluto la commissione di uno di quei fatti che rappresentano il presupposto oggettivo della devastazione e saccheggio, andando a realizzare, si potrebbe dire, in modo assolutamente automatico e indipendente da una sua specifica rappresentazione, una lesione o ancora meglio, dovrebbe essere detto una messa in pericolo dell'ordine pubblico, che è l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Di conseguenza, in prima battuta, sotto questo profilo, si dovrebbe dire che l'ordine pubblico è semplicemente, essendo semplicemente il bene tutelato, non rientra nemmeno, per quella che è la previsione legislativa, in quello che è il fuoco della volontà del soggetto. Quindi diventerebbe sostanzialmente quasi indipendente il fatto che il soggetto, ponendo in essere quel comportamento, quel fatto di devastazione e saccheggio, si sia rappresentato che in questo modo andasse a porre in essere una lesione o una messa in pericolo di quello che è l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Dovrebbe quindi il soggetto che commette uno di questi reati rispondere del reato di cui l'articolo 419 per il solo fatto che tali comportamenti si siano oggettivamente realizzati e abbiano cagionato, ripeto, a prescindere dalla sua volontà e dalla sua rappresentazione, una lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Questo in realtà è quello che dice la norma ed è una lettura secondo quelli che sono i normali principi rispetto alla presenza dell'elemento soggettivo e alla presenza di un dolo generico o di un dolo specifico. Se vogliamo in qualche modo rendere, ma credo che non sposti il problema rispetto ai fatti di cui oggi ci stiamo occupando e alle modalità con cui gli stessi si sono sviluppati, se volessimo in qualche modo rendere un po' più aderente, diciamo così, tra virgolette, questo tipo di interpretazione di ricostruzione della fattispecie rispetto a quello che è comunque il principio della responsabilità personale in materia penale, forse noi dovremmo dire che per evitare che la lesione o la messa in pericolo dell'ordine pubblico rappresentino, direi sotto questo profilo, non una condizione obiettiva di punibilità, nel senso che di fatto ci troviamo comunque in presenza di comportamenti che vanno a toccare o a cagionare la lesione di un interesse protetto, che poi sia l'ordine pubblico piuttosto che semplicemente la proprietà del singolo, evidentemente non si pone un problema di punibilità o di non punibilità. Direi quasi dovrebbe essere considerata come una condizione obiettiva per la configurabilità del reato di cui all'articolo 419. Ebbene, allora, così come in tanti altri casi, forse quello che dovrebbe in qualche modo essere richiamato, ma ripeto, non lo fa il legislatore e sarebbe forse sotto questo profilo un ulteriore scrupolo che si fa il pubblico ministero, è quello di eventualmente richiedere la sussistenza di quello che è il requisito minimo da un punto di vista soggettivo che distingue la configurabilità di determinate norme con una responsabilità individuale rispetto a situazioni di responsabilità oggettiva, a richiedere quindi un requisito di prevedibilità, vale a dire non è necessaria la piena coscienza e volontà da parte del soggetto di compiere quell'atto per commettere questo fatto, ma evidentemente il rendersi conto che ciò avviene o comunque prevedere e accettare il rischio sotto questo profilo che quel tipo di comportamento realizzato in quelle determinate condizioni possa andare ad effettuare e ad integrare non l'elemento oggettivo del reato, che non consiste nella lesione dell'ordine pubblico, ma quello che è ciò che sta al di là del comportamento materiale, quindi raffigurarsi che con quel comportamento, con quel gesto, lo stesso possa in qualche modo porre in essere una lesione, un pericolo ad un interesse più grande rispetto anche a quello tutelato dalle norme che riguardano la commissione dei reati contro il patrimonio. Credo tuttavia che anche questo tipo di operazione di recupero di questo aspetto dell'elemento soggettivo non debba comunque essere inteso come la necessità di richiedere che questo tipo di rappresentazione vada a rappresentare il vero e proprio elemento soggettivo della fattispecie, ma credo che invece debba essere in qualche modo letto come un ulteriore requisito di qualificazione ulteriore della condotta, vale a dire una connotazione soggettiva che viene recuperata attraverso la lettura di questi fatti, nella misura in cui evidentemente le condizioni di luogo, di tempo e le modalità con cui questi fatti vengono realizzati rendono assolutamente evidente sotto questo profilo al soggetto che li stava compiendo di porre in essere o concorrere a porre in essere la commissione di questi fatti in una situazione di ordine pubblico evidentemente pregiudicato o comunque messo in pericolo, in una maniera tale che evidentemente è la stessa modalità di esplicazione che rappresenta la dimostrazione e l'integrazione di quell'ulteriore elemento di prevedibilità e di doverosità, tra virgolette, di rappresentazione rispetto alle conseguenze del comportamento che, da un punto di vista oggettivo, solo viene richiesto dalla norma per l'integrazione del reato di cui è l'articolo 419. Perché evidentemente, sotto questo profilo, è chiaro, almeno questo lo ritiene il pubblico ministero, che in qualche modo possano essere poi inquadrate tutta una serie ulteriore di elementi che in qualche modo vengono richiamati in parte dalla norma, in parte comunque dalla giurisprudenza, con riferimento a quelle che sono le caratteristiche della condotta per far ritenere sussistente la fattispecie di cui l'articolo 419 in luogo delle minori fattispecie relative delle meno gravi fattispecie relative alla commissione dei reati contro la persona. Ancora va detto sotto questo profilo che in qualche modo quello che noi abbiamo sempre considerato, che ci rappresentiamo rispetto alla sussistenza del reato di devastazione e saccheggio, è sempre di solito connotato a quella che viene in qualche modo rappresentata come una particolare diffusività e gravità dei comportamenti che vengono posti in essere, della loro ampiezza, e devo aggiungere sotto questo profilo, prima ancora di entrare poi nell'analisi di quello che è l'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo, di quella che sembrerebbe essere la necessità o l'indispensabilità che di trovarsi in una situazione in cui vengono posti in essere una pluralità di comportamenti sotto il profilo oggettivo o una necessaria costruzione plurisoggettiva del reato di devastazione e saccheggio. Anche questo, ritiene il pubblico ministero, lo si vedrà, sarebbe una forzatura rispetto a ciò che è chiesto dalle norme incriminatrici, perché in realtà la norma incriminatrice va soltanto a richiedere che venga posto in essere un comportamento in determinate situazioni, in una situazione in cui evidentemente il comportamento possa porre in essere una lesione o messa in pericolo dell'ordine pubblico. Non richiede che il soggetto abbia posto in essere lui stesso una pluralità di comportamenti, né richiede che in realtà quel comportamento sia posto in essere da una pluralità di persone. È certo che rispetto al discorso che facevo poc'anzi, vale a dire di quello del recupero sotto il profilo della qualificazione, chiamiamola così, soggettiva del comportamento, della prevedibilità e quindi di ciò che è la rappresentazione in capo al soggetto del contesto, la consapevolezza di interagire con una pluralità di soggetti, ancorché non necessariamente concorrenti nel fatto materiale che quel soggetto sta ponendo in essere in quel momento, e di porre in essere quel comportamento che anche singolo sarebbe sufficiente evidentemente a realizzare la configurabilità del reato di cui l'articolo 419, ma in un contesto in cui quella pluralità, che va poi a connotare in situazione di ampiezza, di gravità, di diffusività, il comportamento necessario al reato di cui l'articolo 419, comportamento che evidentemente viene recuperato attraverso la contestuale attività o realizzazione da parte di altri di comportamenti dello stesso tipo. Ecco allora che il problema di quella che si chiamava, perché io ho detto parliamo eventualmente, evidentemente, di una situazione di prevedibilità, non è necessario che il soggetto si renda conto che il suo specifico comportamento vada a toccare per forza l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, è sufficiente che ciò si realizzi, ma certamente, tenuto conto di quella che è la realtà naturalistica in cui si svolgono e si costruiscono determinati comportamenti, evidentemente la percezione da parte del soggetto dell'esistenza di altri comportamenti analoghi al suo e quindi di persone che in qualche modo concorrono a porre in essere quella realizzazione e la commissione di altri fatti analoghi a quelli che lo stesso sta ponendo in essere o comunque strumentali al comportamento che quel soggetto sta mantenendo in quel momento, vanno da una parte a chiarire quello che è comunque la portata del comportamento che il singolo deve comunque tenere per poter porre in essere una condotta che configuri l'atto di cui l'articolo 419, quello che è sostanzialmente il panorama complessivo che deve stare intorno rispetto allo stesso e che in qualche modo va a meglio spiegare e meglio inquadrare e qualificare quello che è l'aspetto oggettivo e evidentemente poi successivamente la responsabilità dello stesso per la realizzazione o per l'aver contribuito alla realizzazione di un fatto che sotto il profilo della lesione o della messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice evidentemente va al di là rispetto a quello che è la normale conseguenza del reato che in quel momento lo stesso stava ponendo in essere. Credo sotto questo profilo che sulla base della ricostruzione che in qualche modo è stata fatta, ritiene il pubblico ministero che evidentemente tutte le immagini che noi abbiamo visto, sia con riferimento a quello che riguardava il blocco nero, sia con riferimento a quelle che sono state comunque le attività di contrapposizione con le forze dell'ordine, ma di contestuale danneggiamento dell'arredo urbano piuttosto che di altri beni come i mezzi in dotazione alle forze dell'ordine, l'assalto al blindato, il suo incendio, eccetera, siano comportamenti che evidentemente per le modalità con cui si sono realizzate si sono verificati in una situazione in cui gli stessi potevano in qualche modo contribuire a ledere o a porre in pericolo l'ordine pubblico. Direi di più, mi verrebbe da dire sotto questo profilo, e lo ritiene questo pubblico ministero, che siano stati questi stessi comportamenti comunque tenuti a causare una messa in pericolo dell'ordine pubblico e una lesione dell'ordine pubblico, proprio per le caratteristiche che poc'anzi ho detto e quindi di continuità, di diffusività, di gravità che sono stati commessi sul territorio. Dico anche che però sotto questo profilo, e da prescindere da quelle che sono altre considerazioni che abbiamo svolto nella precedente udienza rispetto ad altri profili di diritto, diventa però assolutamente, sotto questo profilo, assolutamente ininfluente che siano stati loro a mettere in pericolo l'ordine pubblico, nel senso che di fatto nel momento in cui c'è una situazione di ordine pubblico che oggettivamente è pregiudicato, è da prescindere dalla anche sola idoneità degli stessi o di quel singolo comportamento, evidentemente realizzare la lesione dell'interesse protetto dalla norma, è sufficiente che in qualche modo questo comportamento posto in essere in quelle circostanze di luogo e di tempo vada a ad aggiungere sotto il profilo del contributo anche causale un aggravamento rispetto ad una situazione di crisi o di pericolo per l'ordine pubblico, in qualsiasi modo, dice il pubblico ministero, anche sotto questo profilo, la stessa sia stata evidentemente verificata. E questo lo dico, credo, con estrema tranquillità, al di là di quelle che potrebbero essere poi gli effetti rispetto alla sussistenza della fattispecie di reato, della possibilità di invocare o di ritenere sussistenti delle cause di giustificazione, che potranno evidentemente andare in qualche modo a toccare le problematiche ove ritenute o integrati determinati presupposti relativi all'antigiuridicità della condotta, ma che certamente non pongono in essere quello che è il nocciolo fondamentale, vale a dire che in una situazione di fatto di crisi e di pericolo per l'ordine pubblico queste condotte sono andate ad aumentare quello che era la situazione di pericolo e di lesione del medesimo. Ritiene poi il pubblico ministero che rispetto alle immagini che sono state mostrate sia assolutamente difficile, direi impossibile, ritenere che in qualche modo i soggetti che stavano agendo in quel determinato tipo di situazione non abbiano avuto la rappresentazione di quello che era quella connotazione, diciamo, soggettiva del comportamento che ho detto poc'anzi. Vale a dire, era assolutamente evidente, non ci troviamo mai di fronte, quasi direi in nessuna delle immagini che sono state mostrate e che riguardano l'imputazione riferibile ai vari soggetti, a situazioni in cui noi abbiamo un soggetto isolato, ripreso in una qualsiasi deserta zona della città, che pone in essere un determinato comportamento aggressivo di devastazione, saccheggio, di aggressione comunque al patrimonio. È quel passo ulteriore, secondo me, che c'è rispetto a quella che era l'originaria giurisprudenza con riferimento al reato di devastazione e saccheggio, dove uno può pensare che quel danneggiamento, quel furto commesso in una città deserta, senza nessuno attorno, eccetera, evidentemente sia comunque idoneo ad andare a configurare questo pericolo, ma evidentemente che pone forse un problema, da questo punto di vista, di maggior difficoltà di rappresentazione della concomitanza di eventi che evidentemente vadano a connotare per ampiezza, gravità, diffusività, quelli che sono i comportamenti che sono necessari non tanto, ripeto, all'integrazione della norma incriminatrice, ma ad andare a realizzare in concreto quella lesione messa in pericolo dell'ordine pubblico come interesse tutelato dalla norma stessa. E quindi tutti i soggetti che in qualche modo agivano, che agivano nel contesto del corteo del blocco nero, ma che agivano e che si muovevano nel contesto degli scontri a margine del corteo delle tute bianche, che in qualche modo si trovavano, che so io, in Corso Torino all'incrocio con Via Tolemaide nel momento in cui il blindato veniva assaltato, veniva danneggiato, veniva saccheggiato, veniva incendiato, era, credo, direi inequivocabilmente una piena e completa rappresentazione di come il proprio comportamento, quello materialmente tenuto da quel soggetto, e andremo a vedere che poi si esplicherà magari attraverso un'attività autonoma di danneggiamento piuttosto che un'attività aggressiva nei confronti delle forze dell'ordine.